Personal Best, corse e ricorse di Silvio Lorenzi.
Ben ritrovati, quarto appuntamento con il nostro viaggio agostano attraverso le gare su strada e non solo, gare più antiche e famose d'Italia. Oggi ci spostiamo in provincia di Milano, a San Vittore Olona, per raccontare la Cinque Mulini, una delle corse campestri più famose al mondo. E storico palcoscenico del cross internazionale che tra i suoi mulini in 88 edizioni ha ospitato decine di campioni olimpici e i grandi nomi dell'atletica internazionale come Sebastian Coe, Alberto Cova, Grete Weitz, Legre Selassie, Moses Tanui, Paul Tergat, Kenenisa Bekele, Stefano Baldini, giusto per citarne alcune. E noi iniziamo il nostro racconto con le parole del giornalista Walter Brambilla, grande conoscitore di questa gara, anche grazie ai suoi 37 anni di esperienza come speaker proprio dal palcoscenico di questa competizione.
La Cinque Mulini è una gara atipica in questo senso, è una gara di corsa campestre, però i prati attorno a San Vittore Olona non ce ne sono più tanti. È diventata famosa proprio per i famosi mulini, di cui adesso ne è rimasto uno solo che si chiama Mulino Meraviglia. E il Mulino Meraviglia fa, come scrivono in tanti, io per primo, ruotare le sue antiche pale un giorno solo, quando vanno alla Cinque Mulini. La Cinque Mulini ha una storia molto particolare, perché intanto non ha mai avuto uno stop neanche con la Seconda Guerra Mondiale, c'è sempre stata, e questo è importantissimo. Adesso sarà importante vedere con il Covid se ci sarà il prossimo anno. Io ritengo di sì, perché al limite non faranno le gare, chiamiamole master, ma la gara internazionale la faranno sicuramente. Questa è un'opinione personale. Oltre a ciò, la Cinque Mulini era nella seconda metà degli anni 70, inizio anni 80, una sorta di rivincita del campionato del mondo di cross. Allora il campionato del mondo di cross era un momento clou e si svolgeva tutti gli anni, adesso è un anno sì, un anno no. E la Cinque Mulini veniva allestita a marzo, esattamente la settimana dopo, era una specie di rivincita e arrivavano tutti i campioni che avevano preso parte al mondiale, che quasi sempre si disputava in Europa. Posso ricordarne una in particolare troppo facile, che è quella vinta nel 1986 da Alberto Cova, che è stato poi l'ultima vittoria di un italiano, un evento memorabile anche perché Cova, lui lo ricorda benissimo, come venne portato fuori dallo stadio con la macchina dei carabinieri perché non riusciva ad uscire dalla gente che c'era per festeggiarlo. Ed è un momento storico proprio di quella manifestazione che, come tutte le gare di cross, sta perdendo molto interesse a livello internazionale, perché la Federazione Mondiale, che ne dica Sebastian Coe, non ha dato l'impulso che meritava al cross, nonostante il Lord, il baronetto inglese, lo avesse dichiarato in sede di sua elezione. Questa è la mia opinione.
E appunto, come anticipava il giornalista Walter Brambilla, il campione olimpico Alberto Cova, con cui apriremo la nostra carrellata di voci, è stato l'ultimo italiano a vincere questa gara nel 1986. E anche qui, come per la Stramilano di quell'anno che abbiamo raccontato qualche settimana fa, accese una sfida con il campione olimpico di maratona Gerindo Bordin, che sentiremo subito dopo.
Cinque Mulini ho un ricordo molto bello, perché è una gara storica, gara molto particolare, corsa campestre. Se noi pensiamo che sia da ragazzo, ma soprattutto poi quando sono entrato in Pro Patria, la corsa campestre era, diciamo così, il nostro modo di preparare poi tutta la stagione e comunque di andare a conoscere all'interno di gare molto particolari, su percorsi anche i più diversi, di mettere in evidenza quello che poteva essere sia caratterialmente la predisposizione dell'atleta, ma anche soprattutto fisicamente, e quindi di imparare a fare fatica e ad avere concentrazione e determinazione su percorsi molto vari. Questa era praticamente la base che noi ci creavamo poi per la pista, dove invece tutto filava liscio su un bel 400 metri, un ovale piatto, e dove si correva anche molto veloce, e quindi dove certe caratteristiche, diciamo così, acquisite durante l'inverno venivano espresse al massimo delle proprie capacità. Quindi per noi la campestre è sempre stato un momento di scuola tecnica per arrivare poi nella grande condizione sulla pista. Però non abbiamo mai, diciamo così, affrontato la campestre senza pensare anche al valore tecnico di quella gara. E quindi la Cinque Mulini, che oltre a essere storica e conosciuta da tutto il mondo, era italiana su un percorso molto particolare che nessuno al mondo ha mai avuto come organizzazione di queste tipologie di gare, dove tutti i più grandi campioni avevano corso e vinto, non poteva essere che un italiano non la potesse vincere dopo Ambu, che l'aveva vinta 23 anni prima di me. Quindi, per darti anche il valore, diciamo così, internazionale di questa gara, è che gli italiani hanno sempre fatto fatica a vincere, anzi non l'hanno quasi mai vinta se non prima degli anni 60. E quindi siamo andati nell'82, dove ci sono andato vicino con gli etiopi, l'etiope Tura in particolare, che mi ha battuto nel finale di gara, e quindi non l'ho portata a casa. Io però allora non avevo ancora vinto una delle mie medaglie importanti, stavo crescendo, e quindi quel secondo posto per me era stato di grande valore anche internazionale, ed era stato un primo passo nella mia consapevolezza a poter fare dei grandi risultati. Poi ci sono state altre cinque mulini alle quali però ho partecipato così, diciamo magari uscendo da campionati del mondo che erano andati più o meno bene. E poi nell'86, siccome avevo fatto un inverno molto buono, ho detto ritorniamo alla Cinque Mulini, perché a questa gara bisogna provare a vincerla. E anche lì c'è stata poi una sfida con Gelindo Bordin, al di là di tutto il resto del mondo, poi io primo e Gelindo secondo, in una gara che però è stata entusiasmante sotto l'aspetto tecnico sicuramente, ma anche sotto l'aspetto, diciamo, del pubblico, perché credo che non ci siano state altre gare nella mia storia sportiva dove il pubblico ha avuto una partecipazione così importante e così presente su un percorso molto particolare, ma assolutamente una cornice molto bella che mi ha accompagnato per tutta la gara. Quindi la ricordo con particolare attenzione, anche se a me fa piacere di essere ancora l'atleta italiano l'ultimo che l'ha vinta, ma mi auguro che prima o poi ci sia un italiano che mi porti via questo primato.
L'unico potrebbe essere Yeman Crippa, insomma.
Sì, potrebbe essere Yeman Crippa, che però, voglio dire, atleta di altissimo livello, bravissimo ragazzo e anche tecnicamente molto valido, che però ha a che fare con questo mondo dell'Africa che dai miei tempi ha moltiplicato le sue presenze nelle competizioni internazionali e che soprattutto nel mezzo fondo prolungato oramai detta legge.
E come stiamo sentendo, il nostro è anche un viaggio a ritroso nella storia di questa gara e nella storia dell'atletica, che continua ora, come abbiamo anticipato poco fa, con il ricordo di Gelindo Bordin, medaglia d'oro nella maratona alle Olimpiadi di Seul 1988.
La Cinque Mulini era l'ultimo cross dopo il mondiale, anzi avveniva sempre una settimana dopo i mondiali, quindi anche di quell'anno arrivo da Neuchâtel, del mondiale dove ero convinto di poter arrivare nei primi 10, purtroppo faccio una gara titeriata, parto troppo, avevo vinto al Me contro Alberto pochi mesi prima i campionati di società, quindi stavo veramente molto bene, però sono partito troppo forte, ho fatto i primi 4 km davanti agli africani e poi sono un po' scoppiato e mi sono ripreso, e la settimana dopo corro la Cinque Mulini con Alberto di Cagnani e Pat Porter, l'americano che purtroppo è morto, che anche lui era sempre un uomo che arrivava nei primi 10 al mondiale. Il mondiale allora non aveva ancora scorso il col lungo, ma erano tutti assieme, quindi arrivare nei primi 10 voleva veramente correre con la crema dei mezzofondisti mondiali, e anche lì purtroppo ho beccato in grande giornata e sono arrivato secondo, però ripeto, fa un po' parte della storia le mie battaglie con Alberto. L'unica volta che l'ho battuto nelle gare a casa sua, purtroppo anche lui se la ricorderà a livello amaro, tranne a me su una gara di cross, dove ha fatto una gara veramente molto importante, perché gli ho dato circa 50 secondi e nella 30 km di Primazzoni, povero Loris, l'abbiamo battuto a casa sua nella gara di 30 km, però Alberto non era preparato per i 30, insomma era un uomo fino a 25 km, era un uomo benissimo, dopodiché gli mancava ancora un po' di preparazione per le lunghe distanze.
E che ricordo hai della Cinque Mulini? Mi parlano tutti di questo stadio del cross, l'arrivo lì, insomma.
Sì, no, la Cinque Mulini allora era, io mi ricordo quando la Cinque Mulini, mi ricordo quando sono andato a vederla da bimbo, che avevo appena cominciato a correre, era veramente una festa, perché chiudevano le strade, c'era il grande pubblico, arrivavano i giovani, arrivavano addirittura con già il giorno prima, perché c'erano grandi tradizioni. Io mi ricordo la prima Cinque Mulini che ho visto, allora ero ancora cadetto, un ragazzo, come si chiamava allora la categoria, e ho visto vincere il Putmans. Mi ricordo, guarda, i pensieri di quei giorni, perché te li ricordi, no? Dici, ma se io un giorno riuscissi a correre un chilometro veloce come corre lui, e poi andare là e andare a correrla, purtroppo non l'ho mai vinta, è l'unico cross in Italia che non ho vinto, però insomma sono arrivato secondo dietro Alberto, quindi comunque una grande prestazione, bellissima, perché corri in mezzo ai mulini, poi se beccavi l'anno dove c'era il fango, dove non potevi mettere i chiodi troppo lunghi perché poi per correre sul cemento, era una gara abbastanza complicata, però molto bella, cioè aveva un fascino particolare la corsa dentro questi mulini, lo stadio, il pubblico che c'era, una cosa meravigliosa. In quei tempi era molto bello anche il campaccio, che si svolgeva sempre lì vicino, erano i due cross più importanti che avevamo in Italia, la Cinque Mulini portava poi tutti i primi 10 o quasi tutti i primi 10 del campionato del mondo di cross.
E di campione in campione chiudiamo appunto questa prima parte con la voce del campione olimpico di maratona Stefano Baldini, ultimo italiano a salire sul podio della Cinque Mulini nel 2005.
Ma la Cinque Mulini è il sogno di tutti i mezzofondisti che d'inverno praticano il cross in modo costante e specifico. Io sono nato negli anni 70 e ho iniziato a gareggiare a San Vittore Lona negli anni 80 nelle categorie giovanili. L'ho anche vinta la Cinque Mulini da allievo, quindi da under 18, ne avevo 17 di anni, ed era una gara che mi si addiceva parecchio, un po' perché c'è il bisogno tecnico di sapersi intrufolare negli angoli dei mulini e uscirne alla stessa velocità, un po' anche perché c'erano comunque anche rettilinei molto lunghi nei quali mi riusciva bene correre forte. Poi ci sono tornato ancora anche da senior, anche sul podio, anche dopo aver vinto le Olimpiadi di Atene. Ricordo tanta gente all'inizio, le prime volte, addirittura insomma c'era l'accesso al pubblico, diciamo, a mo' di stadio, e oggi è un po' più difficile vedere così tanta gente che va a seguire la gara dal vivo, un po' perché c'è la televisione, un po' perché quella poesia, quel romanticismo legato al cross e ai grandi personaggi che sono passati dalla Cinque Mulini, cioè parliamo di gente come Sebastian Coe, che correva gli 800 1005, ma che comunque d'inverno praticava il cross come preparazione, momento fondamentale della stagione. È un aneddoto bellissimo di quella gara dell'88 che vinsi da allievo, quindi da ragazzino, con il grande privilegio, dopo la premiazione, di poter rimanere all'interno del campo da calcio che fungeva da partenza e arrivo e godermi da vicino i grandi campioni che c'erano quel giorno. Allora ricordo Saïda Ouita, che allora insomma era il primatista mondiale, no? Che è campione del mondo dei 5.000 metri, che si era ritirato secondo me fingendo un piccolo infortunio, ma stava faticando davvero tanto, piuttosto che Paul Kipchoge, che aveva una corsa talmente ampia e perdeva un po' i piedi dietro, che alzava tantissimo fango. Era una giornata davvero piovosa e piena di fango, e Giuseppe Miccoli, un atleta dei Carabinieri, che tra l'altro era allenato dal professor Gigliotti, il mio stesso allenatore, che era quasi sfigurato dal fango che Kipchoge gli sollevava con le scarpe, lo aveva completamente ricoperto di fango, sia la divisa dei carabinieri che il pettorale, ma proprio anche il viso. Fu davvero una giornata freddissima, ma davvero memorabile. Poi si è spostata un po' più avanti nel calendario, già un po' più in primavera. Ricordo bene anche il mio podio del 2005, insomma, una gara a quale si correva tranquillamente in canotte e pantaloncini e si sudava anche sull'erba fresca della primavera che stava arrivando.
E con il ricordo di Stefano Baldini chiudiamo questa prima parte dedicata alla Cinque Mulini. Noi facciamo una breve pausa, torniamo subito dopo con tante altre voci.
Personal Best, corse e ricorse.
E riprendiamo il nostro racconto della Cinque Mulini, la grande classica della corsa campestre internazionale, che ricordo è aperta anche ai, tra virgolette, podisti della domenica, con le gare master al mattino su una distanza poco inferiore ai 6 km, che riserva comunque sempre grandi emozioni. Partenza arrivo dal 2016, sono tornate alle origini con tutta la sfumata, diciamo, magia dello stadio del cross. 11,5 invece sono i chilometri per la distanza della gara internazionale che si corre invece nel primo pomeriggio. Noi ora invece proseguiamo con le parole del condirettore del mensile Correre, Daniele Menarini.
A Cinque Mulini è molto semplice: se uno vuole ripercorrere la storia del grande mezzofondo, prende l'Albo d'Oro, mancano pochi almeno fino a un certo punto. Anche qui bisogna sempre stare attenti a non abbandonarsi alla nostalgia, ma la cosa importante, c'è una fascia di circa 30 anni nella storia della Cinque Mulini che rispecchia il grande valore che aveva la corsa campestre nella vita dei grandi atleti. Oggi ci sono grandissimi interpreti, ma è più una specializzazione. Nelle ultime edizioni di questa gara, che fa parte del circuito mondiale dei grandi cross per merito storico oltre che per la propria capacità organizzativa, trovi atleti che poi rivedi soprattutto nelle gare dei 10.000 metri o della mezza maratona. Nelle Cinque Mulini degli anni 70, degli anni 80 e ancora 90 tu trovavi tutto il mezzofondo. C'è addirittura un'edizione in cui, vado a memoria, ma dentro i primi 20 arriva malapena Sebastian Coe, che in quel momento è il primatista del mondo degli 800. Cosa si fa, diremmo oggi, un ottocentista in un cross dove tra l'altro tutti si divertono a batterlo, perché è l'unico momento in cui puoi stare davanti a un fenomeno così. Ci sta che questa era la grande magia del cross, perché si scontravano, si misuravano tra loro atleti che nel resto della stagione avrebbero avuto destini differenti. Tra le sciocchezze che ogni tanto butto lì, è piaciuta quella di dire che il cross è il latino della corsa, ma nasce da questa cosa qui, nasce dal fatto che le diverse lingue, il mezzofondo in pista, la maratona, la mezza maratona, vengono tutte riassunte in un unico momento invernale dove nessuno si tira indietro. In quel periodo si scoprì, che forse era una scoperta dell'acqua calda da parte mia, che i più forti nel cross, quando tutti si misuravano, erano i siepisti, ma il motivo è proprio perché sono i più abituati anche nel resto della stagione a correre in modo irregolare, sia dal punto di vista del ritmo sia dal punto di vista degli ostacoli che incontrano. Si dice infatti che in qualche modo le siepi siano, come dire, la trasposizione in pista della corsa campestre. Nella Cinque Mulini trovi i Malinowski, trovi i Maminski, i grandi siepisti polacchi e il resto d'Europa, Garderud, e trovi i primi grandi keniani che cominciano da lì a conquistare la scena.
E tra gli azzurri Francesco Panetta.
Sì, lui era più abbonato al Campaccio ed era tra l'altro anche lì un po' un'anteprima, nel senso che gli anni in cui Francesco vinceva il 6 di gennaio, poi vinceva anche il campionato italiano, perché fu assieme ad Ambu quello che ne vinse di più nella storia, e ancora oggi nella storia dell'atletica italiana quello che ne vinse di più. Però erano queste due cittadine, tra l'altro molto vicine, San Vittorio Lona, dove c'è la Cinque Mulini, e San Giorgio Alegnano, dove c'è il Campaccio. Sono pochi chilometri di distanza, questo è incredibile, anche questo è il valore della concorrenza, come si diceva prima. Spesso sono state capaci di rispecchiare la storia di quell'anno e di quel periodo nel mondo della corsa.
E proprio con le parole di Francesco Panetta, campione del mondo nei 3.000 siepi a Roma nell'87, proseguiamo la nostra narrazione.
la 5000 l'ho corsa tantissime volte, la mia miglior prestazione è un terzo posto dove persi appunto da Ngugi e da Kip Koech, che poi mi batté quell'anno sui 10.000 a Roma. Quindi se arrivi terzo alla 5 Mulini davanti ai i due africani più forti del mondo in quel momento, se guardo la classifica dietro ne hai messi altrettanti, e senza contare tutti gli europei, ci sta, no? Ci sta, perché sono quelle gare che comunque almeno in quegli anni lì erano il concentrato del campionato del mondo di cross, no? Una volta arrivare nei 10 alla 5 Mulini significava veramente fare il concentrato del campionato del mondo di cross che si svolgeva la settimana prima. E ripeto, anche lì per esempio ci sono alcune cose del mio sport, sono un romantico, che non è che mi piacciono questi cambi di data. Quando tu mi dicevi cosa rappresenta per te la Stramilano, cosa rappresenta per te la 5, sono delle classiche, come se tu domani mi sposti la Milano Sanremo o il Giro delle Fiandre, no? No, non lo accetto, perché sono quelle cose come se a Wimbledon mi metti un bel tartan, no? Cioè, sono quelle cose che sono inaccettabili secondo me nello sport, con gare che hanno decine e decine di anni di storia, no? Sono quelle cose, poi ognuno è libero di fare come crede, però la 5 Mulini una volta arrivava, una settimana, 10 giorni dopo, era la prima gara di cross dopo il cross delle nazioni, era il top del top, gli organizzatori portavano il vincitore quasi sempre del campionato del mondo di cross, portavano tutte le squadre più forti, le squadre etiope piuttosto che la squadra keniana, tutti i più forti interpreti, quindi tu i 20 corridori più forti del mondo che avevano corso la settimana prima, tu li avevi alla 5 Mulini e tu andavi alla 5 Mulini perché era una sorta di rivincita ancora più in bella copia del campionato del mondo di cross, no? E per me quelle sono cose, per come interpreto io lo sport, sono cose sacre. E ripeto, io sono arrivato terzo, sono ancora arrivato quinto o sesto in anni dove, perché comunque arrivare nei 10 alla 5 Mulini una volta bisognava correre veramente forte, bisognava replicare il campionato del mondo svolto una settimana prima. L'anno in cui io sono arrivato terzo c'era un certo signore a Uità che in quel periodo faceva anche lo sbruffoncello, molte volte lo faceva a buon diritto perché gli era andata bene anche in pista un anno, mi ricordo quell'anno nell'86 aveva dimostrato che sarebbe andato forte anche sui 10.000 e lo dimostrò con un grande risultato, però poi a un certo punto pensava di replicare qualsiasi cosa. Mi ricordo subito dopo un campionato, a un giochi del Mediterraneo a casa sua, dove pensava di fare lo sbruffoncello sui 3.000 siepi e si trova davanti Lambruschini che gliene diede di santa ragione. Stessa cosa provò a fare quell'anno alla 5 Mulini, e dopo un giro si ritirò accampando un dolore al polpaccio che secondo me non aveva, ma perché aveva trovato duro, perché lì non soltanto trovava duro con gli africani, gli europei che intraprendevano il cross, ma si rese conto che alcune cose non sono così automatiche, no?
E la storia e gli anni d'oro di questa gara prendono forma anche dalla voce e dai ricordi di Giorgio Rondelli, giornalista e allenatore di grandi campioni dell'atletica italiana, tra cui Francesco Panetta appunto e Alberto Cova, che abbiamo sentito nella prima parte.
Beh, 5 Mulini, diciamo, e Campaggio sono le due gare che vengono paragonate nel ciclismo, la 5 Mulini alla Milano-Sanremo e il Campaggio per le sue altre caratteristiche al Giro di Lombardia. Beh, sicuramente il fascino della 5 Mulini, anche proprio per il discorso dei mulini, è straordinario, una gara storica che poi soprattutto negli anni 70, 80 così, campioni che avevano illuminato la scena erano i vari, sempre Franco Faba, che però non credo l'abbia mai vinta, poi sicuramente Ortis, Zarcone, perché poi venivano i migliori, venivano anche i campioni olimpici, abbiamo visto, mi pare, Ron Clark che non corse perché beccò un'influenza incredibile, che era il primatista di tutte le dei 10.000 così, abbiamo visto Billy Mills che era l'indiano il pelle rosso indiano americano che vinse le Olimpiadi di Tokyo, quindi venne lì, venne a correre Viren, Putemans, Jazzy, di tutto e di più, poi anche i grandi atleti, atleti kenyani. Gli organizzatori portarono anche Akibua, che era stato, aveva vinto le Olimpiadi sui 400 ostacoli, logicamente fece un giro, poi mollò. Poi ho visto anche delle bellissime sfide, al di là della, oltre alla vittoria di Kova, l'anno dopo la vittoria di Kipkoe su Ngugi e terzo Francesco Panetta, che poi era l'anno che poi dei mondiali, quindi fece una grande gara in rimonta. E c'era anche Aouita che volle sfidare Ngugi e Kipkoe e poi lo stroncarono e finse un infortunio muscolare che invece non era reale. La vittoria di Kova, vabbè, ricordo intanto in quegli anni una folla strabocchevole, veramente, mentre quando gli atleti passavano ogni giro dentro quello che è chiamato lo stadio del cross, c'erano, ma anche lungo tutto il percorso. Poi per uscire e andare via ci voleva una gazzella dei carabinieri, tanta c'era la gente. Quindi poi man mano i corridori italiani sono stati più competitivi, sì, magari qualche buon piazzamento, ma contro gli africani. E poi anche onestamente mettere su un gruppo di partenza come quello di Gianni adesso ci vorrebbe un budget che gli organizzatori con tutta la loro buona volontà non riescono ad assemblare. E logicamente si è anche c'è stata una certa disaffezione un po' del pubblico, questo mi dispiace. Poi avevano fatto alcune scelte che secondo me li hanno penalizzati. Io sinceramente, personalmente, li ho spinti a tornare, perché il percorso non passava più dentro il campo, per un po' di edizioni era fuori, quindi era un po' snaturato. Ho detto, ma la Cinque Mulini è anche l'attesa di vedere entrare dal portone del campo l'atleta e girare lì, gustarselo quei 45-50 secondi. Quindi loro hanno fatto tutto quello che era possibile. Vediamo se poi dopo 34 anni ci sarà la possibilità. Insomma, chiaramente l'atleta su cui possiamo puntare è Crippa, che poi è anche un ottimo crossista, però lì gli portano sempre il meglio che c'è al mondo, quindi diventa difficile vincere. Però rimane il cross numero uno, ecco, quello sicuramente, cioè, con emozioni incredibili. Tutti i nostri migliori l'hanno fatto ed è sicuramente servito a tutti per crescere agonisticamente. Kova, quando ha fatto il salto di qualità ed era arrivato settimo al mondiale dell'82 a Roma, poi sfiorò la vittoria arrivando secondo, e c'erano tutti quelli che avevano fatto il mondiale, ma Tura, che era arrivato sesto appena davanti a lui, lo sorprese entrando veloce all'ultimo mulino e lui lo rincorse ma non riuscì a prenderlo per un paio di secondi. Infatti si diceva, chi vince chi esce bene dall'ultimo mulino, così. No, poi è vero fino a un certo punto, però la tradizione di quegli anni diceva così.
E chiudiamo facendo un salto nel futuro con la due volte campionessa europea di cross Under 20 Nadia Batocletti, grande promessa dell'Atletica Azzurra, promessa mantenuta tra l'altro quest'anno nella gara femminile sui circa 6.000 metri di lunghezza, con il quinto posto assoluto alla 5 Mulini edizione appunto 2020, e con una bella gara all'attacco dal primo chilometro.
Già mio papà la correva e è una gara comunque storica, tutti conoscono la 5 Mulini. Appena dici 5 Mulini, la prima cosa che ti viene in mente, non ovviamente dato dal nome, ma è l'entrata ai mulini. Mi ricordo quando mio papà correva che i mulini funzionavano ancora, e appena ho cominciato a correre io avevano alcuni mulini non funzionavano più. Però mi ricordo assolutamente la sensazione dell'entrata ai mulini e l'acqua che scorreva. Questa è proprio un'immagine che è ancora impressa dentro di me.
E cosa ti piace?
Beh, credo che sia un po' difficile rispondere a questa domanda, perché diciamo che non c'è nulla che non mi piace. Cinque Mulini è bellissimo, l'organizzazione è ancora di più, il tifo pure, le persone del posto ancora meglio. È una delle migliori gare in cui ho partecipato e parteciperò sempre proprio per questo motivo.
E qual è stata per te l'edizione più combattuta, diciamo?
Allora, io in teoria corro la Cinque Mulini dal 2014, ho saltato l'edizione quella dell'acqua alta quando c'era il diluvio e di tutto. Credo fosse il 2015 forse.
Sì.
Diciamo che comunque la gara che mi è rimasta più impressa è sicuramente l'edizione del 2020, anche perché ho avuto modo di iniziare ad aprirmi nei confronti dei miei limiti. Per l'appunto, per un periodo ho fatto io il ritmo e correvo con persone che fanno i mondiali assoluti, comunque delle aliene, diciamo. E quindi questa è quella che mi è rimasta maggiormente impressa, anche perché mostra anche tutto il percorso di maturazione che ho fatto.
Il tempo vola quando ci si diverte. Anche oggi siamo alla fine di questo nostro racconto di una gara densa di storia, di storie e di protagonisti di questo cross internazionale, la Cinque Mulini, che dopo 88 edizioni conserva intatte tutte le sue emozioni. La lista degli interpreti di questa storia è lunga e lo spazio è poco, ma chiudiamo citandone alcuni, soprattutto al femminile, con le uniche tre atlete italiane che hanno vinto l'edizione femminile: la due volte campionessa del mondo di cross Paola Pini nel 73, l'oro olimpico Gabriella Dorio, che a San Vittore Olona vinse nel 1975, mentre l'ultima italiana a vincere sui campi di San Vittore Olona è stata Nadia Dandolo nel 1990. Infine, tra i mulini risuona sempre il nome e il mito della campionessa norvegese Grete Waitz, che con le sue 6 vittorie detiene il record di successi in questa gara. Grete Waitz, oltre agli altri prestigiosi successi, ha anche il record di vittoria alla Maratona di New York, in cui per 9 volte arrivò prima al traguardo. E ora è proprio tempo di chiudere. Noi ci sentiamo domenica prossima, sempre alle 6.30 e alle 15.30, per chiudere appunto questa nostra serie di 5 puntate dedicate ad alcune delle gare su strada e non solo, gare più antiche e famose d'Italia. Buona giornata a tutti.
Personal Best, corse e ricorse. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.